Centrale Sport, il contenitore di informazione sportiva, i protagonisti, le analisi tecnico-tattiche, le interviste, la voce dei tifosi. Conduce Michele Climaco.
Amici sportivi, ben ritrovati, siamo in perfetto orario, proprio allo scoccare delle 19. Ci presentiamo a voi radioascoltatori per questa nuova puntata di Centrale Sport. Ieri le cose, sapete, sono andate male, nel senso che il derby con il Casarano è finito con la vittoria della compagine rosso-azzurra, un gol maturato nel finale, mancavano 10 minuti al 90esimo. Però in testa, diciamo che non si è corso tanto ieri, perché ha pareggiato l'Altamura, quindi una sconfitta quasi indolore per il Nardò, che però comunque vincendo poteva agganciare la vetta della classifica. Vetta che ora dista 3 punti, ha perso anche il Matera, invece continua a sorprendere il Martina, che è andato a vincere addirittura ad Andria in quello che era il secondo scontro diretto della giornata dopo Nardò Casarano. Parleremo naturalmente di tutto questo come ogni lunedì con Fernando Pero.
Ben ritrovati.
Abbiamo 2 ospiti in studio, oggi non dirigenti calciatori, ma diciamo 2 giovani rampanti giornalisti. C'è Giuseppe Falconieri, che conoscete benissimo, ormai la voce ufficiale delle telecronache del Nardò. Buonasera Giuseppe.
Buonasera a tutti voi.
E poi c'è davvero un giornalista in erba, Edoardo De Monte, che salutiamo.
Buonasera a tutti.
Allora, Edoardo, diciamo che sei veramente giovanissimo, no? 14 anni, 15 anni, insomma, e segui il basket, segui anche il calcio, giusto per presentarti ai nostri radioascoltatori.
Sì, sì, sia il calcio che la pallacanestro, sì.
Parleremo naturalmente con voi anche della partita di ieri, che si è disputata al Giovanni Paolo II, in un Giovanni Paolo II ancora una volta esaurito, quindi torna a riproporsi il problema di uno stadio diventato ormai troppo piccolo. E lanciamo questo appello in maniera tale che, a differenza di quanto è successo la scorsa estate, poi non ci si trovi impreparati, che ci si cominci a muovere, no? Magari anche per trovare soluzioni in termini di ampliamento dello stadio.
Sì, infatti hai toccato un punto interessante, perché non è lo stadio che è piccolo, sono magari diventati pochi i posti a disposizione. Lo stadio ha la capienza e la logistica giusta per contenere la passione tutta neritina e non solo, quindi mi auguro che quanto prima vengano messe in studio delle soluzioni per, così, nelle partite di cartello ma anche nell'ordinarietà, dare la possibilità di accesso a tante persone, perché ieri qualcuna magari ha desistito dal fatto che, presa dalla troppa affluenza o magari dagli ingorghi che si generano nell'ingresso, insomma, da tutte queste situazioni, magari abbia desistito. Però è un problema importante, speriamo che venga risolto.
Sì, anche perché ho visto che ieri i botteghini erano chiusi, quindi sostanzialmente non c'era la possibilità, no, di acquistare i biglietti.
No, perché adesso c'è una, diciamo, una disposizione che torna dal fatto che ci sono le poltroncine, insomma, questi sediolini che sono stati messi allo stadio. Nel momento in cui viene aperto l'evento da parte della società, allora c'è un limite che è riveniente dal numero delle poltroncine a disposizione. Una volta toccato quel limite, per automatismo l'applicazione si blocca e quindi non ti fa emettere più ticket, cosa che non era così nella qualche mese fa, perché insomma stare in piedi e magari stare un po' più stretti permetteva comunque all'evento di essere allargato qualora ci fosse una richiesta superiore.
Sì, infatti a mia memoria un tutto esaurito si verificò solo in occasione della promozione in C2, no? in quel Nardomaglie. Poi per il resto
abbiamo avuto con lo Scordia, col Manduria,
cioè proprio biglietti tutti esauriti.
Sì. Cioè, nel senso che non si sono trovati, però quelle partite che hai citato tu ricordo che fui messo sotto torchio da tanti amici last minute, perché c'è questa abitudine consolidata a Nardò, tanto lo farò dopo. E invito, guarda, è una cosa proprio, credo che sia proprio una prerogativa neritina, in difetto stavolta, perché abbiamo tante virtù ma anche tanti difetti, quello di fare le cose all'ultimo momento. Cioè vengono pubblicate le news, sono rimasti 200 biglietti, affrettatevi, non venite all'ultimo momento. La domenica mattina la gente è venuta per chiedere biglietti e si è sentita dire ci dispiace, cioè come devo dire, facciamo un passo avanti dal punto di vista di queste situazioni, no? Evolviamoci, ecco, quindi non lasciamo sempre tanto, avrò il tempo per farlo dopo.
Ebbene, e appunto è una mentalità che deriva da decenni e decenni in cui si andava al botteghino 5 minuti prima all'inizio della partita, si acquistava il biglietto. Adesso diciamo
adesso il botteghino,
abitudini,
botteghino diventa una parola desueta praticamente. ormai si ragiona con internet, con l'online. Il botteghino è rimasto per chi proprio è poco avvezzo all'informatica e ha bisogno proprio del face to face, no? Per andare a comprare il biglietto, e quindi, ma ci sta, voglio dire, esiste questa frangia di popolazione, è normale, però l'abitudine dell'ultimo secondo che poi magari ti ritorna una notizia triste, non l'abbiamo mai superato.
Sì, anche perché una volta poi si aspettava, cosa mai all'epoca, diciamo, le previsioni del tempo non erano così aggiornate come sono adesso, e quindi magari si attendeva l'ultimo minuto per dare uno sguardo al cielo per vedere, no? Quando naturalmente non c'era la tribuna
centrale. Io, mia figlia
adottiva,
che si chiama Alexa, mi sveglio al mattino, dico Alexa, che tempo fa a Nardò, lei mi dice tutto.
Sì, naturalmente i nostri giovani ospiti non ricordano lo stadio come era prima della ristrutturazione avvenuta negli anni 90, anche se probabilmente avete visto.
Guarda, posso interromperti?
Foto.
Vi suggerisco una password, non ve la scoprirà nessuno. Mettete come password Kumpamitasi, perché questa è la password storica dei botteghini di Nardò, cioè di tanti ragazzini che si fingevano figli di tifosi improvvisati, cioè nel senso che trovavano il primo Mister X della situazione che diventava papà adottivo all'improvviso ed entravano allo stadio. Però voglio dire, stai disegnando situazioni che abbiamo vissuto noi, di botteghino, di resse, di soldi che venivano calati dall'alto con le mani allungate per biglietti multipli.
Soprattutto di tribune scoperte, per cui quando pioveva poi bisognava essere attrezzati.
Sì, è vero.
Diciamo che Fernando è sempre stato utile nel ripercorrere tappe di storia, grande insegnante.
Michele era con me pure, tranquillo.
Diciamo, poi Fernando ha anche arricchito, no, il sito di tanti,
sì,
documenti,
di tanti
storici,
documenti, aneddoti,
insomma,
anche tante belle cose, sì, perché poi
anche di foto, no?
Di
quella
foto.
Famosa gradinata che stava dalla lato via 20 settembre, no? Che dava anche l'impressione che lo stadio di Nardò fosse uno stadio.
Ma la cosa bella è che mi sono arrivate anche da parte degli utenti, no? Di chi visita il sito e che poi si imbatte in questi link del sito, in queste pagine, di foto inedite, no? di scattate a tifosi che poi neanche stenti a riconoscere, no? Il nostro ospite Maurizio Romanello, che tante volte è stato con noi, io me lo sono ritrovato bambino in una foto che mi è arrivata da un amatore, diciamo, da uno che aveva piacere a visitare le pagine, e ha mandato questa foto dove lui si è rivisto proprio da bambino. Lo stesso Totò De Paola, cioè voglio dire, ci sono tante persone da bambino che si sono poi diciamo diventati adulti e quasi stenti a riconoscerlo, però fa parte del gioco.
Io direi di coinvolgere i nostri ospiti, iniziando da Giuseppe Falconieri. Ieri ha commentato questa gara tra Nardò e Casarano. Che gara hai visto? Non so, il Nardò, l'abbiamo detto, avuto il torto di non concretizzare quelle occasioni che ha creato. Però qual è il tuo giudizio complessivo sulla gara di ieri?
Allora, buonasera, è stata una partita con un grande rammarico, anzi l'unico rammarico, quello di non aver concretizzato quelle occasioni che ci sono avute. Però dal punto di vista della partita, l'ho detto anche in commento, non è stato un Nardò che mi è dispiaciuto, anzi un Nardò propositivo, ha avuto delle occasioni. Quello che penso io è che c'è stata più cattiveria sotto porta, e l'unica palla messa in mezzo lì da Gionai, Rajkovic l'ha messa dentro e ha portato a casa la partita, così come altre partite, andando a guardare le giornate precedenti, e sono state vinte dal Nardò proprio con quella cattiveria sotto porta. E dal punto di vista della classifica dispiace, perché ovviamente si poteva fare un passo in avanti, però guardando anche i risultati delle altre, diciamo che va bene così, siamo tuttora in corsa e c'è poco da piangere.
Sì, insomma, diciamo il campionato è apertissimo. Tra poco andremo a vedere qual era la situazione l'anno scorso dopo la quinta giornata di ritorno. Vi anticipo che era una situazione pressoché simile, insomma, a quella di quest'anno, anche se diciamo le squadre poi erano diverse, perché Cavese, Brindisi e Barletta erano le contendenti del Nardò, no, alla promozione finale. Quest'anno invece abbiamo Altamura, Martina e Matera. Edoardo, che Nardò hai visto ieri?
Innanzitutto ripropongo i saluti, poi io partirei dalle dichiarazioni del mister Ragno in conferenza stampa post partita. E lui infatti ha detto: nessun dramma, si va avanti, come è giusto che sia. È stata una partita, come spesso succede quando si affrontano due grandi squadre, almeno sulla carta, in cui magari non ci sono poi così tante emozioni, così tante occasioni da gol, ed è lì che bisogna essere proprio cinici sotto porta. E la differenza, come detto anche dal mister, è che ieri Casarano lo è stata, sfruttando una delle poche occasioni capitate lì davanti con Rajkovic, e il Nardò non lo è stata, nonostante ci siano state poi diverse opportunità. Siamo stati anche fortunati che l'Altamura ha pareggiato ieri, e quindi la vetta è distante solo 3 punti. C'è un po' di rammarico per non averla agganciata, però come avete detto voi il campionato è ancora lungo.
Sì, perché in effetti Fernando, ieri sullo 0-0 due limpide occasioni: il pallonetto di Danna e poi quel colpo di testa di D'Ambros che è andato davvero di un soffio a lato. Poi anche dopo lo svantaggio D'Ammacco ha avuto un paio di buone opportunità, e quindi
io pongo l'accento su un altro aspetto: quanto il risultato possa disegnare l'umore e la critica dei tifosi. Mi spiego meglio: se questa partita di ieri l'avessimo chiusa almeno con un pareggio, sì, ci sarebbe stato l'amaro in bocca, ma un po' meno. Ora, chiuderla sullo 0-1, chiaramente uno è amareggiato, ma questo secondo me non può e non deve sviarci da fare un discorso complessivo su quello che è stato il cammino del Nardò, su quello che ha dimostrato ieri e su quello che non si è concretizzato. L'1-0 del Casarano è l'unica occasione di tiro nello specchio di porta, perché l'occasione di Marcone nel primo tempo comunque è finita fuori. Però è bastata quella occasione per far vincere la partita al Casarano e per far piovere anche delle critiche giuste o sacrosante, ma che hanno fatto subito un lavaggio del passato prossimo, dove il Nardò non ha fatto altro che ripercorrere le stesse partite che ha disputato. Praticamente gli avversari non tirano mai in porta, ieri lo hanno fatto una volta, hanno fatto gol. Mi si può parlare di cinismo del Casarano, ma non mi si può dire che il Nardò non abbia fatto una buona gara. Sento critiche agli attaccanti, quando abbiamo più volte detto che questo è un progetto di squadra. Chiaramente un Rajkovic mi sta bene come tipo di attaccante anche nella nostra squadra, perché no? Però tutta la battaglia o tutta la schiera di attaccanti del Casarano dov'era contro la Palmese? Dov'era? Cioè, Allora, il pallone è rotondo per questo, no? Quindi quando bisogna porgere una critica, contiamo fino a 10, facciamo come dire, sedimentare gli input o gli impulsi emotivi del momento e cerchiamo di essere più oggettivi. Io sono arrabbiato chiaramente, no? con i nostri, perché non posso pensare che Danna sia diventato un brocco e possa aver sbagliato quel pallonetto, perché le qualità di Danna le conosciamo. Non posso pensare che D'Ambros abbia sbagliato quel colpo di testa ben indirizzato. Poi penso all'elemento sfortuna e penso anche alla bravura del portiere che prende quel pallone sotto il 7 calciato con la punta da Dammacco. Quindi sostanzialmente è stata una giornata, direi, interlocutoria, cioè avessimo vinto noi, avesse vinto l'Altamura, saremmo rimasti a 2 punti, noi non abbiamo vinto, abbiamo perso, l'Altamura ha pareggiato, siamo rimasti a 3 in un campionato ancora dove mancano 12 turni se non sbaglio alla fine. Quindi è un campionato apertissimo, è un campionato in cui il Nardò non avrà un capocannoniere che si ritroverà nelle punte. Ieri era una partita in cui avessimo avuto Adai a disposizione sarebbe stato molto meglio secondo me, perché ieri io ho visto un tasso di come posso dire, di agonismo elevatissimo. Infatti ho pensato subito, appena il direttore di gara scarso calcia il primo cartellino, chissà quanti ne pioveranno. Ora, diciamo, è stato bravo solamente nell'occasione in cui ha visto Danna il colpo di mano, perché per inciso io non me ne sono accorto, però rivedendo le immagini c'è stato. Quindi complimenti all'arbitro in quella circostanza, ma per il resto, apro e chiudo una parentesi, era quello di Nardò Martina dell'anno scorso, speriamo che non venga più perché non porta bene.
Per il resto, con cittadino di Gennari, no?
Sì, ma come... sì, gliel'ho chiesto, non lo conoscevo.
Sì.
L'altra volta abbiamo avuto un guardaline con suo concittadino, ma neanche lui questo conosceva.
Voglio dire, poi può
sì,
anche
è la federazione che c'è, cioè
la
circoscrizione arbitrale, la sezione che assume il nome del paese, ma poi potrebbero essere paesini vicini. Però questo sono particolari
curiosità, insomma.
Irriverenti. Tante volte è capitato, anzi mi è capitato, non vi dico la partita, che un nostro calciatore conoscesse il guardaline. Non ti dico che ci ha combinato in quella partita, forse perché nell'idea di un eventuale favoritismo ha praticato tutta un'altra politica. Quindi ben venga che non si conoscono, perché non porta bene. Vabbè, ho perso pure il filo di quello che stavo dicendo, però vabbè, ok, l'ho ritrovato, nel senso che noi non avremo una squadra dove i nostri attaccanti faranno i gol a raffica, però abbiamo il terzo attacco del campionato. La difesa è un punto di forza e lo abbiamo detto in altre circostanze, perché la prima a fare filtro, il primo a fare filtro è il nostro attacco. Poi abbiamo anche le barricate fatte dai Ceccarini, anche dai Guadalupi che si è sacrificato, però è questa la situazione. Ieri abbiamo fatto la gara di sempre, le occasioni che abbiamo avute non siamo stati capaci di metterle dentro. Il Casalano, che fino a questo momento viveva una situazione tutt'altro che serena, nell'out-out dato dalla società ha ritrovato degli stimoli improvvisi e ha praticamente risposto per le rime al tasso agonistico e anche al tasso di velocità. Cioè io ho visto veramente una gara molto intensa, cioè ho pensato chissà se questi riescono al secondo tempo a quantomeno a dare dignità a questa partita, perché proprio era da sfiancarsi il ritmo, no? Invece no, sono stati tirati fino al 96esimo, anzi 2 minuti del primo tempo e 5
nella ripresa.
Si sentiva proprio il peso della partita ieri, anche dall'ingresso in campo pure i giocatori del Casalano. Mi è capitato di vedere qualche highlights, proprio un approccio differente a livello di intensità, di agonismo. La posta in gioco era altissima per loro.
Giocavano probabilmente anche per il loro tecnico, perché poi molto spesso si pensa che i calciatori vogliano mandar via gli allenatori, ma penso che difficilmente accade questo, no? E quindi quello magari ha dato anche più determinazione a Casarano. Casarano che però poi sostanzialmente ha giocato dal punto di vista della determinazione, sicuramente ci ha messo qualcosa in più, però alla fine quei problemi che aveva manifestato a livello offensivo si sono riproposti anche a Nardò, no? Perché in effetti ha creato poco.
Sì, ha prodotto veramente poco, se dobbiamo lamentarci, diciamo, per l'unica ingenuità è stato andare a concedere quel calcio di punizione lì, perché si sa che sulle palle piazzate possono, ovviamente con due attaccanti di ruolo messi dentro, si giocava il tutto per tutto con il cambio di modulo, l'ingresso anche di Jonai, di fatto, come ha detto la terza dopo la partita, non aveva mai giocato con le due punte e il trequartista dietro, ha cambiato completamente perché si giocava appunto la panchina. È stato fatto un fallo lì e quel colpo di testa ci ha condannati, però dal punto di vista della partita, diciamo, ho visto una partita molto simile a Nardò Andria. Poi siamo stati noi a sfangarla, tra virgolette, con il colpo di testa di Gennari.
Eh sì, perché poi alla fine sono gli episodi, no, a determinare l'esito di una gara. La bellezza del campionato è questa, ci sono tante partite, tante situazioni, e poi si presume che alla fine vinca veramente la squadra più forte, anche se poi quando si vince il campionato per uno o due punti, no? Non è che si possa dire che chi è arrivato secondo magari non fosse più bravo di chi è arrivato prima, però è sempre meglio di quelle competizioni ad eliminazione diretta dove appunto l'episodio poi fa sì che una squadra possa andare avanti e un'altra possa fermarsi.
Io ho ricevuto delle domande, però hanno bypassato il regista, non so se Gianfranco è contento di questo.
Evidentemente sono tuoi sono miei. Avevano più facilità a mettersi in contatto con te che con il numero della radio, e ne approfitto per ricordare che 328 80 20 680, però mi rendo conto che è difficile memorizzarlo, no? Quando si va in onda soltanto una volta a settimana. Quindi
la domanda è, parte con un'affermazione: noi abbiamo quattro attaccanti con caratteristiche simili. Già questa domanda mi pone dei dubbi atroci. Io vorrei capire la somiglianza di D'Ambros con Danna, per esempio, o quella di D'Ammacco con Ferreira. Non li trovo, quindi non mi ci trovo in questa affermazione, ancorché i due, D'Ambros e Danna, sono stati coattori di due gol, di gol importanti e di intese importanti, quindi non parlerei proprio di caratteristiche simili. Faccio riferimento al gol a Palma Campana, faccio riferimento all'assist di Rotonda in cui Danna mise quel pallone a D'Ambros che svettò di testa, quindi le caratteristiche uguali dei nostri attaccanti non le vedo per niente. Potrei essere d'accordo sul cambio di modulo, laddove magari si poteva usare di più nell'inserire qualche punta in più, però su questo non farei rispondere a mister Ragno. Mi si chiede anche come mai la tagliata dove otti gare è stato relegato in panchina. Perché c'è un altro concorrente che si chiama Ceccarini, che parlo di pari età, attenzione, perché la tagliata è uno degli under obbligati a essere schierati dall'inizio, come può essere Ceccarini e come può essere Borgo. Però in questo momento io ho visto un Di Benedetto che prende le veci di Russo, e quindi oltretutto è stato colui che ha messo due palloni interessanti in mezzo, dove non so se la tagliata avrebbe fatto la stessa cosa, ma ha le qualità per farlo, e comunque gli under in questo tipo di partita non possono essere più di quattro, e quelli quattro che ci sono, se rispondono ai nomi di Viola, Ceccarini, Di Benedetto che sta facendo bene, e poi mi entra anche Ciraci e l'altro era Milli, vabbè, ci può stare. Magari avrei visto un cambio Milli con la tagliata, però a quel punto metterei un altro 2004 all'inizio che Ciraci, fermo restando che Mattia Ciraci ha fatto, sulla spinta emotiva e agonistica della situazione, un errore madornale. Io gli ho sempre fatto i complimenti a Mattia Ciraci, stavolta gli tiro le orecchie, perché Mattia Ciraci non può permettersi di fare quell'entrata che ha determinato il gol. Però quello è frutto della inesperienza ancora, secondo me, del non essere maturato ancora al 100%, e di mettere il cuore oltre l'ostacolo per per fare l'impossibile per questa partita, quindi non si è saputo trattenere in quella circostanza. Sono le attenuanti che vi riconosco. Vediamo se c'è l'ultima parte della domanda. Fra quanto tempo potranno rientrare Russo e Adai? Mi auguro che Adai rientri col Gallipoli e sia disponibile. Russo potrebbe averne qualche altra settimana ancora, ha avuto un infortunio importante, però questa è la situazione.
Sì, e invece al numero ufficiale della radio c'è scritto Fabio Mele, che salutiamo e che ci segue quando ha la possibilità il lunedì sera. Dice: mi dispiace che ieri Nardò abbia perso perché non lo meritava, ma se vogliamo vincere il campionato dobbiamo vincere anche gli scontri diretti. Avremmo dovuto sfruttare una di quelle occasioni che abbiamo avuto, avremmo dovuto essere più propositivi e determinati, almeno così da portare il pareggio a casa. Edoardo, che ne pensi?
Allora, intanto saluto Fabio. Secondo me dire avremmo, usare i condizionali conta poco, perché alla fine questo è successo e non si può cambiare. Ovviamente c'è rammarico, come dicevamo prima, però la partita è stata decisa poi da un episodio, quindi non penso ci sia tanto che ci si possa rimproverare, ecco.
Sì, anche perché naturalmente sarebbe bene vincere gli scontri diretti, ma poi è difficile vincerli tutti. Quest'anno Nardò ha già battuto l'Altamura in trasferta, ha battuto l'Andria.
Allora, io mi piace entrare dentro la notizia, che era forse un titolo di una trasmissione Rai, non mi ricordo, c'era sto titolo dentro la notizia che mi torna. Ieri il Martina ha vinto ad Andria. Qualcuno punta il dito sulla cattiva prestazione dell'Andria, qualcuno punta il dito sulla ottima prestazione del Martina. Abbiamo visto la rete del Martina, un calcio da fermo, da 30 metri. Sì, è stato bravo a farlo, benissimo. Il primo calcio del Martina, su quella palla, è stata una punizione che, se ci fossero stati gli spettatori, avrebbero spento la TV, dicono: che stiamo guardando, no? Poi l'arbitro ha detto: vabbè, allora la facciamo ripetere. Lo stesso protagonista ha indovinato il set dalla lunga distanza, ha deciso la partita quel match. Il Martina è secondo insieme a noi. Parliamo di episodi, non certamente di un Martina che ieri ha messo sotto l'Andria perché sono piovute tantissime occasioni. Parlo dello stesso Martina che ha pareggiato in casa col Santa Maria Cilento. Cioè, noi le occasioni degli scontri diretti sì sono importantissimi, ma se non accadono è perché accadono anche agli altri. Ora mi si può dire: il Nardò deve però fare, sì deve, perché siamo tifosi, ma di fronte c'è sempre un'altra squadra. Noi abbiamo pareggiato in casa col Manfredonia, abbiamo perso il Santa Maria Cilento, abbiamo pareggiato in casa con la Paganese. Cioè, non è come posso dire, dato per assodato, scusate il gioco di parole, che di fronte all'avversario si vinca a tutti i costi. Anche le altre squadre passano questi questi episodi nel corso del campionato. Chiaro che chi sbaglia di meno si ritrova più punti a fine campionato. Allora il discorso qual è? Sbagliare il meno possibile. Io mi ritrovo nelle parole di mister Ragno quando dice: sì, non stiamo riuscendo a vincere, cerchiamo di non perderla perché è importante. Quindi voglio dire, facciamocene una ragione. È vero che a tutti piace vincere, no? Però esistono anche, il calcio è questo, il calcio è vittoria se metti la palla dentro. Cioè, Boskov non è che si è inventato il personaggio o l'enciclopedia del saggio. Boskov dice delle cose oggettive, concrete, sono quelle. Sei bravo quando vinci. Puoi fare anche la partita più schifosa del mondo, hai messo la palla dentro, hai vinto, hai fatto 3 punti, ottimo, così vai avanti nella classifica. Questo è.
Posso aggiungere, volevo dire che secondo me non ci sono degli scontri diretti, perché di fatto sono tutti scontri diretti. Non ho mai visto prevalenza, una grandissima prevalenza di una squadra su di un'altra, perché ogni squadra viene ovviamente al Giovanni Paolo II per giocarsela, per portare a casa il risultato. Può farlo, non può farlo, ma comunque c'è una diretta concorrente. Non ci sono, diciamo, la classifica parla chiaro, però anche una squadra che magari sta lottando per i play-out con la determinazione può far male al Nardò.
Cioè, oggi l'unica squadra che si è fortunati di incontrare, sapete qual è? Il Barletta. perché il Barletta è in una crisi nera e profonda, dove neanche il nuovo arrivato è riuscito a, come posso dire, a ridestarli, a generare quel fuoco agonistico, no? Anche un tecnico come Ciullo in gamba, che proprio è uno che smuove le acque e riesce a fare tanto, ieri ha fatto delle dichiarazioni che io ho detto madonna mia, cioè meno male che non tifo Barletta, cioè sono situazioni allucinanti. Ecco, tolta in questa parentesi di campionato questa squadra, il resto delle partite sono tutte indecifrabili ed è difficile trovare un match con over, come, cioè over spettacolare come numero di realizzazioni, perché sono tutte, come disse il mio giovane amico che ho di fronte, di corto muso la prima volta che mise la sua presenza nella sala stampa. È vero Edoardo, cioè, sì, cioè, non troverai una partita scoppiettante, perché nessuno si scopre al punto da rischiare. Oggi sono partite 1-1, 2-1, 1-0, questo è il campionato. Allora, se cerchiamo lo spettacolo e vogliamo, che ne so, essere sprovveduti, però rischiare, facciamolo, ma a nostro rischio e pericolo. Poi io preferisco arrivare fino in fondo e arrivarci non con il corto muso, ma anche con lo 0,5.
Peccato che non si possa vincere 0,5-0
punti come nel pugilato.
E comunque, per quanto riguarda questo discorso, vi offro un dato: ieri appena 13 gol segnati, no, in tutte nelle 9 gare che sono state disputate, non è stato proprio il record negativo assoluto, però ci siamo avvicinati.
Ma è questo il trend del campionato, cioè noi andiamo a volte all'ambiccarci il cervello per cercare delle soluzioni, ma però se qua, ma cosa? Il calcio è questo, è pragmatismo, è oggettività. Oggi il campionato è questo. Tu ieri non hai affrontato una squadretta, cioè a me sabato mi hanno invitato una radio di Casarano, mi ha fatto un'intervista online, mi ha detto ma il Casarano potrebbe presentare una minaccia per il Nardò? Fra me e me si stavo dicendo ma me la stai facendo giusto per fare la domanda, oppure pensi che io ti dico no, domani vinciamo facile? Cioè non è così, no? Cioè guardiamo e faccia la realtà. Ieri abbiamo affrontato una squadra che ha lo sbando psicologico prima di noi, però per qualche motivo ha trovato quella foga agonistica che mancava e ha interpretato una gara come non faceva da tempo. Sarà stato il derby, sarà stato l'out della società, sarà stato il fatto che abbiano temuto di essere allontanati o messi fuori rosa o addirittura sbattuti in tribuna, però qualche molla è scattata nei loro giocatori. Questa molla noi ce l'abbiamo già da tempo e continua a esserci, e la prova vera di quello che dico è l'interpretazione della gara. Cioè noi ieri non è che abbiamo subito il Casarano, è il Casarano che ha subito noi, perché guardando il computo delle occasioni, sebbene risicate, pendono dalla nostra parte. Poi non siamo stati bravi a concretizzarle, pazienza, e questo è il calcio.
Sì, perché poi al di là di quelle occasioni limpide di cui abbiamo parlato, Nardò è andato anche al tiro, magari non poi inquadrando lo specchio della porta, per esempio quella rovesciata di D'Ambros, no?
C'è sfuggita. Metti che allora, se D'Ambros non la prende quella palla, c'è Milli che ha lo specchio della porta aperta. Questa è un'occasione che non passa, cioè anche il colpo di testa, il primo colpo di testa di Danna, no? Anche quella è un'occasione, se vogliamo, molto, molto poco, come posso dire, sì, sugli scudi, ma è un'occasione.
E poi un'altra azione che purtroppo non è stata poi riproposta nei vari servizi andati in onda ieri sera in televisione, quel colpo di testa di Dammacco proprio alla fine nell'area piccola, no? Anche quella è un'occasione clamorosamente fallita, cioè il pallone è andato lontano in effetti allo specchio della porta, però era in posizione tale che poteva sicuramente far male, no? Se avesse calibrato meglio il...
Decisamente su quella palla si poteva fare di più.
Infatti, anche quel tentativo finale, no? Prima Ferreira, poi Gentile, che si sono ritrovati a colpire di testa a due passi dal portiere.
Però sia chiaro, Michele, io non sto giustificando i nostri attaccanti, perché non vorrei che poi passi per quello che deve essere per forza il buono della situazione. I nostri attaccanti hanno delle colpe se non hanno segnato ieri, ma qual è quell'attaccante che, o quella partita che purtroppo non ti va bene? Cioè, ce ne sono, no? Cioè, non è che stiamo parlando nella nostra casella delle reti segnate i numeri fanno pietà, no. Cioè, noi siamo il terzo attacco del campionato, però ieri quell'attacco non è stato funzionale. Quell'attacco è lo stesso che aveva Ferreira e D'Ambrosio l'anno scorso, e loro due entrambi hanno fatto tanti gol, però ci sono stagioni e stagioni, come quella di Adai che non è quella dell'anno scorso, per esempio, no? E nessuno può garantire lo stesso rendimento o la stessa qualità nel corso di una stagione con un'altra.
Sì, diciamo, già essersi riproposti per il secondo anno consecutivo in questa lotta al vertice a stretto contatto già è una nota di merito. Poi può andar bene, può andar male, perché vincere un campionato è sempre un'impresa estremamente difficile. Ci sono squadre, appunto, come il Casarano, che si ritrovano, nonostante la vittoria di ieri, a 9-10 punti dal primo posto, pur non avendo certo lesinato, no, investimenti.
Se avessimo dovuto fare una classifica per gli investimenti fatti, non c'era neanche campionato. E questo è il Casarano, cioè,
anche la Fidelisandria, no? Nonostante gli acquisti del mercato dicembrino, di gennaio, continua comunque.
Io non ho più seguito la Fidelisandria, ma mi sembra che Cancelli, il vituperato Cancelli, non è che abbia giocato da titolare con De Candia, che non so se domani dirigerà o quando sarà il prossimo allenamento, perché lo danno vox populi già esonerato.
Sì, per dire che a volte, per esempio, l'Andria ha l'attacco più prolifico del campionato, però poi si ritrova ad 11 punti dal primo posto, no? Tiene magari Piccioni, quell'attaccante che a Nardò piace tanto come caratteristiche, no? Attaccante fisico, no? Con la fisicità, che ha realizzato per esempio l'anno scorso tantissimi gol, ma anche lui non si sta riproponendo, quindi è difficile.
Siamo umani, non siamo robot.
Si tratta anche di funzionalità a livello di investimenti, perché un conto è fare investimenti, dico, prendo grandi nomi, ho fatto una buona squadra, un conto è andare poi a assemblare quella squadra con tutti quegli elementi.
Infatti questo è un elemento importante, la progettualità è importante, cioè chi opera in quest'ambito, nella costruzione della squadra, deve valutare l'uomo, deve valutare le caratteristiche, deve valutare la professionalità, la funzionalità in un progetto di squadra, come potrebbe stare nell'annata, se gli infortuni che possono capitare. Ci sono tante variabili che poi alla fine determinano i destini di un campionato. E in questo momento, cioè, abbiamo due sconfitte interne, ma siamo a 3 punti dalla capolista, quindi non facciamoci la testa.
Tra l'altro, ironia della sorte, il percorso del Nardò di striscia positiva iniziò proprio a Casarano dopo quella sconfitta per 2-1.
Bravo Giuseppe, questa considerazione l'aveva fatta.
Questa era da Fernando,
No, questa era da Michele, per la verità.
Sì,
lui non l'ha detto.
Per la verità, io alla vigilia pensavo che proprio in virtù di una serie di numeri, no? Le due sconfitte consecutive del Casarano, le due sconfitte del Nardò nei due precedenti derby con il Casarano di Coppa e di Campionato, facevano supporre che il pareggio fosse, anche da un punto di vista della cabala, no? il risultato più probabile in questa partita. Invece, diciamo, questo mio presentimento è stato
durato
smentito.
Solo 80 minuti.
Anche se comunque la gara si era incamminata, appunto, sì, sul binario della parità. Intanto c'è un nostro radioascoltatore che ci fornisce un'informazione, pare che sia stato esonerato Rogazzo, peraltro ex calciatore del Nardò.
Santa Maria Cilento è ultimo in classifica, però pagano i mister. Cioè, alla fine qua stiamo parlando di una matricola che sì, magari arriva in Serie D con delle velleità quantomeno di rimanerci, però vivere lo spogliatoio, io non ci sono stato, però sono adiacente a quell'ambiente, no? Come posso dire, ha tante situazioni che agli esterni sfuggono, perché si incontrano i caratteri dei giocatori, perché si incontrano i rapporti fra di loro, lo stesso rapporto fra di loro e il mister, gli schemi di gioco che possono essere congeniali o non congeniali, i rapporti con la dirigenza, il clima di convivialità. Cioè esiste un qualcosa che non è captabile dall'esterno, no? Ora a Santa Maria Cilento perché paga Rogazzo? In funzione di una classifica che non sta andando bene, ma le qualità del tecnico ci sono, magari serve solo per dare la famosa scossa ai calciatori, per dire oggi pagano loro, domani pagherete voi. Ma sono scelte, come posso dire, che non possiamo.
Nel calcio e direi anche in altri sport succede che quando la situazione degenera, allora si pensa che l'unica soluzione possibile sia quella di cambiare l'allenatore alla ricerca di stimoli nuovi, di idee nuove, no? Però molto difficilmente poi.
Però ti ripeto, sono variabili che non hanno un valore assoluto. Mi spiego, De Candia con noi riuscì in una salvezza clamorosa, cioè noi andrammo a vincere a Marigliano, che resta la mia soddisfazione più grande a livello emotivo degli ultimi anni, perché vuol dire che ho la costituzione sana e robusta essendo sopravvissuto a quelle emozioni. Però non si mette in discussione la qualità della persona, perché la conosco, per dire, no? L'ho conosciuta, è un professionista, è una persona dagli altissimi valori umani, è anche intelligente, cresce in ambienti calcistici importanti, però poi arrivano delle situazioni di classifica dove purtroppo la palla rotonda ti mette con le spalle al muro e ti dice arrivederci e grazie, devi pagare tu.
Bisogna anche vedere poi il contesto in cui un allenatore viene esonerato, perché è facile prendersela con l'allenatore in queste situazioni,
sì.
Qui.
Assolutamente. Comunque, sì. Ritornando a quello che dicevamo prima, no? Del campionato molto equilibrato, adesso appunto raccolgo l'assist che ci hanno fatto. Viene esonerato Rogazzo a Santa Maria Cilento, e Santa Maria Cilento, per esempio, ha battuto proprio Nardò nel girone d'andata, e quindi questo ci fa capire il grande equilibrio di questo campionato, che tutte le partite hanno una storia a sé, i numeri contano fino a un certo punto. Se pensiamo a un dato, ad esempio, il Nardò nel 2024 ha vinto tutte le partite per 1-0, fatta eccezione per il pareggio con la Paganese, tra l'altro all'ultimo respiro, e poi la sconfitta di ieri proprio per 1-0. Quindi è un campionato molto molto equilibrato, tirato, dove le squadre si affrontano quasi sullo stesso livello.
Sì, possiamo dire che il Nardò vince di corto muso e perde di corto muso, no? Perché se andiamo a guardare le 5 sconfitte, 4 sono maturate col punteggio di 1-0.
La prima non fa testo perché ad Andria siamo andati a fare presenza. No, vabbè, era proprio una come devo dire, un 11 sbagliato, sì, quello entrato in campo. Però al di là di quello è indiscutibile, diciamo, il valore di questo campionato, benché in molti, e non so perché, lo dicano che sia scarso. Io non lo vedo scarso questo campionato, forse poco spettacolare sì, ma scarso assolutamente no.
Però. Sì, c'è Fabio Mele che rilancia sulla questione degli attaccanti che non segnano, perché ci ha scritto: stiamo dicendo da un po' di tempo che gli attaccanti fanno fatica a segnare, sino ad adesso abbiamo compensato con centrocampisti e difensori, ma non si può sempre fare a meno del gol degli attaccanti.
Non si può fare a meno, assolutamente, cioè Fabio ha ragione a dire questo, ma attaccante è un termine sinonimo di gol, perché fanno parte di un reparto avanzato, sono i finalizzatori della costruzione di squadra e chiaramente devono mettere la palla dentro, ma non è che i nostri attaccanti non hanno fatto manco un gol, cioè Danna ha segnato, Dammacco ha segnato, D'Ambros ha segnato, Ferrero ne ha fatto solo uno, ma tutti e quattro hanno segnato. Ora, che segnino anche i centrocampisti è la prova inconfutabile che il Nardò gioca di squadra, finalizza di squadra, ha i centrocampisti che segnano, ma gli attaccanti come D'Ambros, e torniamo sempre a parlare dello stesso discorso, D'Ambros fa un lavoraccio durante la partita, quel lavoraccio che mette in condizione di essere protetta la difesa, di mettere in condizione gli attaccanti di proporsi, è di finalizzare per quanto possibile. Che non lo faccia lui non è un problema, noi dobbiamo vincere le partite, non ce ne frega che segni l'attaccante, a me è capace che segni pure Ragno, che si sostituisce tra lui e fa gol, non mi interessa. Cioè, entriamo nell'ottica di capire che noi dobbiamo vincere perché la squadra segna, non D'Ambros, non Ferrera, non D'Ammacco, non D'Anna, non devono essere esclusivamente loro a segnare, deve vincere il Nardò, deve vincere la squadra. Guardiamo queste cose per, come posso dire, è un discorso abbastanza anche semplice, è un discorso di squadra. Cioè, non è che noi, sì, segna Guadalupe, ma Guadalupe ha la possibilità di segnare, segna, tira una punizione, segna, benissimo, qual è il problema? Cioè, si segnano i difensori, va benissimo, segna Urquiza, segna Gennari, qual è il problema? Cioè, nelle altre squadre non lo fanno. Cioè, voglio capire, Rajkovic quanti gol ha fatto? Sette. Quindi è un bomber stratosferico. Cioè, non... di che stiamo parlando?
No, sì, in effetti è un discorso che ci porterebbe molto lontano e poi ognuno naturalmente ha la sua idea.
Ma se D'Ammacco ieri segnava, perché il portiere è stato bravo, se il pallonetto di Danna entrava.
Sì, proprio ieri diciamo gli attaccanti hanno tirato tanto, no? Le occasioni di D'Ambros, di Danna, di D'Ammacco, purtroppo.
Cioè, io leggo fra le righe che gli attaccanti di Nardò sono scarsi. Io invece dico che Danna e D'Ammacco l'anno scorso hanno vinto il campionato, che Ferreira l'anno scorso ha fatto tanti gol ed è indiscutibile la qualità, che D'Ambros ha anche trascorsi nel professionismo e che volendo segna anche. Quindi la batteria degli attaccanti del Nardò magari non è completa con quel attaccante giraffa che vorremmo, però ha un modulo di gioco che dice che è il terzo attacco del campionato.
Lancio una provocazione: si può vincere anche con gli autogol se pensiamo a livello più alto, come per esempio quanto è successo ieri a San Siro, livello sicuramente superiore, però l'Inter ha battuto la Juventus con un autogol di Gatti fortuito, però anche lì parliamo di episodi.
Sì, o magari con un fallo laterale come ha vinto ieri il Gallipoli, no?
Quando arriva quella situazione, ben venga. No, vabbè, comunque, no,
ma
se la non fortuna, ci fosse la componente sta, fortuna, no?
Mi sono chiesto se non ci fosse stato il tocco poi finale di Benvenga.
No, allora si riprendeva con un fallo di fondo. Allora la regola, almeno questo lo conosco. Ma anzi, sono costretto a conoscerle queste regole. Quando c'è un fallo laterale, il pallone va in gol in fase d'attacco, non si riprende, non è gol, ma si riprende con la rimessa diciamo dall'area piccola. Mentre se è un autogol, cioè se un tuo compagno di squadra batte il fallo laterale e la palla va in porta senza che nessuno la prenda, non è autogol, ma si riprende con un calcio d'angolo.
Ho capito. Anche perché sono situazioni che si verificano,
situazioni limite, ecco perché benvenga che probabilmente conosceva la regola, si è avventato su quel pallone, un po' perché magari poteva non entrare, un po' per proteggere anche la situazione. Però ieri Gallipoli, cioè, ha espugnato Matera, benissimo, ma guardiamo, cioè, come ha fatto il 2-1 il Gallipoli, no? Cioè,
sì, no,
attenzione, è onore e merito,
sì,
Gallipoli,
sì,
chiaramente non stiamo sminuendo niente, però stiamo parlando di quella fortuna che ieri non ci ha assistito. Fosse capitato ieri, fra i tantissimi falli laterali battuti da De Giorgi, un'uscita a vuoto di Pucci, l'avremmo fatto noi quel gol e oggi non staremmo a parlare di critiche o pseudotali nei confronti di una sconfitta.
Ogni partita, diciamo, che ha la sua storia, è facile, diciamo, andare a parlare di crisi quando si perde, così come è facile andare ad osannare quando si vince.
Certo, ma è così.
Purtroppo diciamo i commenti molto spesso sono influenzati da quello che è stato, no? Il risultato poi della partita, e non si guarda invece alla prestazione. Io direi di chiudere questa parte così ampia che abbiamo dedicato all'analisi della gara di ieri con quelle che sono state poi le dichiarazioni nel post partita di Mister Ragno.
Ma è stata una partita molto equilibrata, noi forse nel momento migliore nostro abbiamo subito quel gol. Può darsi che se dovessi trovare un errore, l'errore che abbiamo commesso, abbiamo concesso 2-3 palle inattive, punizioni laterali dove loro avevano quella fisicità con i due, Rajkovic e Perez, quindi dobbiamo stare un po' più attenti. Però dopo il gol abbiamo anche reagito, abbiamo avuto 2-3 palle gol pulite del portiere, quindi ritengo che alla fine, per quanto mi riguarda, è una sconfitta immeritata. È avvenuta, non facciamo drammi, andiamo avanti. E domenica c'è questo derby con il Gallipoli, ci prepariamo a questo derby. È un incidente di percorso, però per quello che si è fatto fino adesso noi stiamo facendo benissimo. Oggi la prestazione dei ragazzi non posso dire nulla. Di conto troviamo una squadra che ha investito tantissimo all'inizio e al mercato di dicembre e al mercato anche di gennaio dalla C, quindi è una squadra che è lì nelle primissime posizioni. Rimane il rammarico appunto di aver concesso quelle 2-3 palle palline attive laterali, e lì siamo stati castigati. Il calcio è bello perché è imprevedibile, vince chi la butta dentro. Noi non ci siamo riusciti, io non ho visto altre azioni del Casarano sinceramente, quindi ritengo che ad un certo punto stavano anche soffrendo tanto. C'è stata una parte del secondo tempo dove li ho visti anche soffrire, però ecco, ci hanno creduto, perché poi bisogna stare attenti anche alle loro ripartenze, in quanto poi avevano anche giocatori rapidi e veloci, quindi dobbiamo stare attenti. E sono stati bravi a metterla dentro, e 3 punti che secondo me sono immeritati, però alla fine il calcio è questo, accettiamo serenamente questa sconfitta e si va avanti. Noi creiamo tanto, però ecco, il problema è che adesso non giochiamo contro nessuno, adesso le partite stanno diventando sempre meno, quindi tutte le squadre devono cercare di arrivare all'obiettivo. Chi si deve salvare, chi deve uscire fuori dai playout, chi deve, c'è qualche chance dei playoff, chi sta già nei playoff, chi vuole vincere il campionato, quindi non ci sono squadre tranquille. Puoi perdere e vincere con chiunque, perché anche oggi ci sono stati anche dei risultati un po' particolari, quindi è vero. Se guardiamo le statistiche, noi nelle ultime partite abbiamo vinto sempre su 1-0 su pallina attiva, però io ritengo che abbiamo creato qualche altra palla gol. Però a volte i giornalisti mi fanno sempre la domanda: vuoi giocare bene e perdere o pareggiare, oppure io ribadisco, è sempre la stessa la risposta: preferisco giocare normale e vincere ogni gara, perché poi adesso perdi la gara e fai rientrare una squadra che secondo me stava in grosse difficoltà. Ma quando si incontrano due squadre che sono forti sulla carta, sia il Casarano sia il Nardò, devi stare attento a far gol, ma al nostro tempo, quando non riesci a vincere, non le devi perdere, perché poi alla fine io ho avuto quelle 2-3 palle gol. Se io devo contare le palle gol del Casarano, io poi può darsi che possa anche sbagliare, però io non ne ho viste. È una partita dove il minimo errore bisogna sfruttarlo, loro hanno sfruttato questo errore che abbiamo commesso, però ritengo che alla fine è stata una partita aperta a qualsiasi risultato, perché poi noi abbiamo messo in difficoltà loro volevano mettersi in difficoltà. C'è stato un momento dove avevano loro i pallini in mano, un momento che l'avevamo noi, noi siamo riusciti con le palle del portiere a recuperarla, e loro hanno portato a termine, lottando su ogni palla negli ultimi minuti, a prendersi questi 3 punti. Però come ho detto prima, io la mia risposta è sempre quella: avere questo gran gioco, spettacolo, e poi le perdi, io non le accetto. Io preferisco essere concreto. Oggi può darsi che Casarano è stato molto concreto, è stato molto cinico, ha sfruttato quell'occasione. Noi primo tempo siamo stati un attimino un po' timorosi, però bene o male il pallino ce l'avevamo noi. Secondo tempo ritengo che quelle 2-3 palle gol, poi tutti loro si sono difesi anche a 5 dietro gli ultimi minuti, insomma hanno sofferto un pochettino, però alla fine ha vinto il Casarano, non ha vinto il Nardò. Sì, oggi Vito ha fatto una buona gara, sta migliorando di settimana in settimana, è ancora, io da lui pretendo ancora di più, perché lui è molto tecnico, un giocatore che sta ancora assimilando il modo di giocare, perché è chiaro, quando tu vieni da una squadra, da noi sta da 15 giorni, insomma. Però ritengo che alla fine ha fatto già domenica scorsa a Barletta e oggi ha fatto un'altra buona gara, però io da lui e da qualche altro under pretendo di più, perché hanno grandi capacità, soltanto che la domenica non si esprimono ancora al 100%. No, noi ci studiamo tutte le situazioni delle squadre avversarie. Sapevamo che che l'oro era tra virgolette l'ultima occasione, perché parliamoci chiaro, non vincendo qui oramai erano fuori completamente dai giochi. Questa vittoria li ha inseriti e ancora stanno ancora di parecchio dietro, quindi non è facile poi recuperare 6, 7 punti, 8 punti nell'arco delle restanti partite, perché c'erano ancora tantissimi scondiretti. Mi aspettavo che, perché non l'ha mai fatto, l'ha fatto oggi perché era una delle ultime chance e quindi si doveva giocare praticamente tutto. Lo pensavamo, tanto che noi in caso di risultato positivo avevamo preventivato una cosa, in caso di risultato negativo, come è avvenuto, avevamo preventivato un altro tipo di situazione.
Sì, diciamo, abbiamo parlato tanto di numeri nel corso di questa puntata, riferendoci soprattutto, diciamo, agli attaccanti che non segnano, però secondo me c'è un dato numerico che dovrebbe farci un po' riflettere: il fatto che alla quinta di ritorno Leonardo abbia già perso 5 partite, che non sono poche, no? Per una squadra che punta a vincere il campionato, anche se questo non ha impedito al Nardò di trovarsi al momento ad appena 3 punti dalla vetta.
Però le ultime due sono spalmate in tantissime giornate, cioè noi abbiamo perso col Santa Maria Cilento e abbiamo perso con ieri col Casarano, ma queste due partite si estrapolano dalle prime 3 sconfitte, perché sono spalmate in un periodo di campionato dove abbiamo trovato una fisionomia di squadra e di gioco, quindi le prime 3 sono preoccupanti e secondo me le stiamo pagando in termini di classifica, ma il mister ha spiegato anche le ragioni in un'intervista di questa situazione, ma le altre 2 statisticamente ci possono stare e sono inaccettabili perché arrivate in casa, ma statisticamente ci stanno.
Sì, però diciamo la statistica dice che una squadra che vince il campionato difficilmente perde più di 5 partite in una stagione, e quindi noi dovremmo a questo punto
però voglio dire la
uscire
distanza,
indenni, no,
la
dalle prossime 12.
L'Altamura teoricamente è una sconfitta di differenza,
sì.
Cioè anche l'Altamura ne avrebbe prese 4, il problema è che l'Altamura ne ha pareggiate di più, però la distanza fra con l'Altamura e Nardò è una sconfitta, poi noi siamo andati anche a vincere a casa loro, cioè, quindi è tutto da giocare, tutto da vedere.
Sì, anche perché l'anno scorso Brindisi, Cavese e Nardò persero tutte e 3-5 partite, no? Però Brindisi e Cavese poi vincendone 20 rispetto alle 18 vinte da Nardò scavarono quel solco di 4 punti a fine campionato, mentre addirittura squadre che persero meno partite rispetto a Brindisi, Cavese e Nardò, cioè Barletta soltanto 4 sconfitte, Casarano soltanto 3 sconfitte, furono addirittura tagliate anche con un po' d'anticipo dalla lotta per il primato. Questo per dire,
quindi,
come
per
a
dire
volte
che,
i numeri
non sono reali, soprattutto se c'è una pareggite cavalcante.
Poi anche che è fondamentale la seconda parte di campionato, come l'anno scorso c'è stato abbondantemente dimostrato dalla rimonta del Brindisi.
Dai, dobbiamo pensare positivo, dai. Sì. La sconfitta fa parte del gioco e può insegnare tanto, ma il campionato ancora è lungo, quindi una squadra ammazza campionato non c'è. L'Altamura, se fosse un rullo compressore, le avrebbe vinte tutte. Guardiamo anche l'ultimo periodo dell'Altamura, non è così, e quindi
mi pare una vittoria nelle ultime 6 partite, no?
Quindi pensiamo positivo, non è inutile, cioè è bello parlarne, no? Perché il bar sport è appassionante, è un momento di dialettica con gli amici, di passatempo, però ripeto, entriamo dentro la notizia e scaviamo a fondo, e quindi cerchiamo tutti gli indizi e gli elementi per guardare in prospettiva. Edoardo, che ne pensi?
Io?
Sì.
Il fatto che
sì, ti voglio stimolare, perché voglio dire, tu sei un ragazzo nuovo, sei stato inserito nel gruppo stampa e quindi devi farti conoscere, voglio sentire la tua voce.
Sì, il campionato è lungo ancora, poi tra 2-3 settimane ci sarà lo scontro degli alti vertici, no? Tra Nardò e Altamura, appunto. c'è ancora una vita da giocare, cioè 90 minuti per altre 12 partite sono un'infinità, e quindi davvero che può succedere di tutto per tutte le squadre, dall'ultima alla prima. Quindi
senti, posso fargli una domanda? Voglio vedere se sarà bravo di storia. Se ti dico Gallipoli, Nardo Gallipoli, tu che ne sai?
penso
interrogato.
Penso che deve leggere un po' di libri, sì, sulla storia calcistica neretina per farsi un'idea, no?
Sì.
Sì, io uso, te l'ho detto, no, voglio dire, quando ero ragazzino, avevo un po' più piccolo di Edoardo, io ho incominciato ad andare al campo che avevo 6 anni, no? E lo racconto sempre questa storia. Introduco Nardò Gallipoli, ti ho tolto il filo conduttore, caro Michele.
Era lo step successivo, era lo step
successivo dove la buon'anima di mio padre, che mi portava sempre al campo sportivo ed io mi prese il sangue immediatamente quell'ambiente.
Ho visto il colore granata.
In occasione di Nardò Gallipoli mi diceva: Oce non puoi venire, cance ammazzate.
Vabbè, un classico.
Devo fare il Google Translator, beh, ci ascoltano anche da fuori Italia. No, vabbè, comunque.
Erano gare molto sentite.
Ho fatto questa domanda a Edoardo perché chiaramente...
Naturalmente, come noi per esempio abbiamo appreso di quello che succedeva all'epoca in cui il Nardò giocava la Serie C negli anni 60 dalle pubblicazioni, no? E naturalmente ognuno, ogni generazione poi avrà il vantaggio poi di vedere.
Però alla generazione di Edoardo, anche a quella di Giuseppe, no? Io faccio un invito, cioè noi abbiamo avuto il buon gusto di andarci a leggere quello che accadeva quando noi non eravamo ancora nati, no? E qual era il vissuto di una società, non parlo della società calcistica, della società cittadina, proprio di popolo, no? Del vissuto cittadino in quegli anni, per capire qual era il trasporto emotivo al campo, quali erano le situazioni che si vivevano. Io faccio l'invito a tutti i ragazzi, nuove generazioni, di andarle a guardare queste cose, perché la storia non è solamente Garibaldi, Mazzini e quant'altro, la storia è anche quella della nostra terra, cioè dei nostri genitori, dei nostri nonni, perché avevano questo rapporto esasperato con la squadra di calcio che li rappresentava proprio nella radice, nel sangue, perché la maglia ce l'avevano cucita addosso e perché c'era questo campanilismo. Guardate che sono cose meravigliose da andare a scoprire, cioè anche a leggere gli articoli dei giornalisti dell'epoca, che erano fior di giornalisti, ti lascia un'immagine ben definita e ti fa, come posso dire, portare nel tempo per capire proprio quei momenti, no? E allora ecco perché la squadra di calcio, la vittoria, l'attaccamento estremo a chi giocava in campo, e ti riconoscevi in quell'11 perché quegli 11 erano la tua città, no? Ecco perché i derby di allora erano infuocati, perché proprio c'era una città che era rappresentata da 11 ragazzi che se perdevi, perdevi tu e se vincevi, vincevi tu, no? E quindi questo trasporto emotivo estremo nei derby, come erano Nardò Gallipoli, che si è perso purtroppo, dico io,
anche per via dei mezzi di comunicazione,
però alla fine, come posso dire, le emozioni il mezzo di comunicazione non le può cambiare. Se tu senti qualcosa dentro, ti rimane, al di là di YouTube, di internet, di Facebook, di Instagram. È quell'epoca degli anni 60 e 70 di questi derby col Gallipoli, era qualcosa di straordinario. Non l'ho vissuta per il motivo che ho detto prima, ma poi quando sono un po' cresciuto ho dribblato anche mio padre, no? E sono andato al campo.
Sì, anche se poi diciamo i derby col Gallipoli si concentrano prevalentemente negli anni 70, quindi poi sì, successivamente non ci sono stati,
sì,
molti.
Sì, ma infatti io parlo proprio di quel periodo. Io ricordo dei cani randaggi ai quali veniva messo il collare granata, che circolavano durante le partite. C'è veramente cose allucinanti. Ricordo una volta, perché io abitando in una traversa di via 20 settembre, no? Mi affacciavo dal balcone di casa e riuscivo a quantificare il flusso di gente che andava allo stadio da coloro che transitavano sulla villa da via 20 settembre. C'erano proprio gruppi di persone che simil festa, diciamo, no?
Sì, sì, io... Che, anch'io ho un ricordo di questo tipo.
Beh, siamo coetanei, Michele, no? Cioè, pur abitando in quella
mia nonna,
zona.
Però avevo una nonna che abitava proprio su via 20 settembre, e quindi da bambino, quando avevo 5-6 anni, a fine partita, no, si vedeva questa marea umana.
Alla fine partita, chiaramente.
Questa marea umana che poi dallo stadio si dirigeva verso
le proprie case. Però all'inizio, no? Io che mi potevo affacciare, diciamo, prima, riuscivo a capire, diciamo, il flusso, che poi era sempre pieno lo stadio, dalle persone in transito,
da queste persone che si dirigevano.
Ricordo una volta in un derby Nardò Gallipoli che transitarono sulla villa degli uomini con una bara portata in spalla col gallo sopra, cioè qualcosa, cioè per dire dove arrivava il campanilismo o la fede calcistica, ecco. Beh, però al di là di questo, cari Edoardo e caro Giuseppe, io vi invito a dare un'occhiata anche a quegli articoli, perché estrapolando la fase di cronaca si legge fra le righe proprio il vissuto cittadino della partecipazione, ed è quello che, come responsabile della comunicazione del Nardò Calcio, io vorrei che trascriveste in un probabile futuro. Anzi, ve lo auguro di affermarvi nei vostri campi come mestiere, però in questa passione potreste avere, perché siete in gamba, anche un futuro. E quindi mi auguro che voi riusciate a descrivere anche queste fasi nel momento in cui parlate di calcio, cioè non sedimentarvi esclusivamente sulla cronaca, ma far partecipe chi legge, descrivendo i contorni, perché sono fanno più presa verso le persone.
È più importante rispetto a quello che si sta vedendo.
Assolutamente, perché una pagina di cronaca, io non so, al settimo colpo di testa finisce fuori, all'ottavo calcio d'angolo, molta gente comincia a leggere e va direttamente alla fine, cioè non interessano, mentre leggere fra le righe dei racconti di vita vissuta, di quello che può rappresentare una partita di calcio, vale molto di più.
Sì, noi ne approfittiamo anche per salutare un altro nostro fedele radioascoltatore, Alessandro Granatino, che ci ricorda come nelle prossime tre partite anche il calendario dell'Altamura è molto duro, no? Perché incontrerà Andria, Nardò, Casarano. Quindi se il Nardò riuscirà,
che Nardò ha già incontrato.
Quindi c'è, insomma, la possibilità di accorciare.
Bravo,
nuovamente
Alessandro.
però ricordiamo poi le partite bisogna giocarle una alla volta. L'importante è non perdere contatto con chi sta davanti, poi naturalmente il campionato si deciderà solo.
Io, se riconosco una qualità alla nostra squadra, è quella di imparare dagli errori. Sto parlando solo io, mi dispiace, però gli errori nostri sono stati fatti, diciamo, recepiti al massimo, e quindi un altro Nardò Casarano non credo che possa capitare. Cioè, ieri Ciracia, faccio un esempio, Ciracia ha imparato tantissimo da quella situazione che non si deve commettere, no? Perché genera un pericolo molto forte, così come tante altre situazioni poi costruiscono l'atleta, no? il calciatore. Però
sì, dobbiamo chiudere perché i nostri ospiti hanno altri impegni, e quindi anche perché siamo abbondantemente oltre il limite, no? Quello che diciamo la nostra fascia oraria, anche se possiamo sforarla senza incorrere in sanzioni.
Però io voglio permettimi io vorrei che si presentassero meglio i nostri due amici, no? Cioè, che cosa fanno nella vita, le loro ambizioni e quant'altro, cioè almeno questo glielo possiamo concedere.
Sì,
iniziamo. Edoardo, inizia.
Edoardo.
Allora, io sono sempre appassionato di calcio, e mi è sempre piaciuto raccontare il calcio, le emozioni del calcio, fin da quando avevo 7-8 anni. E poi questa passione di fare la telecronaca è partita anche giocando ai videogiochi, a FIFA.
Anch'io facevo.
Perché poi fondamentalmente parte tutto da lì, dal mondo virtuale, e per poi arrivare alla realtà.
È tutto uno scherzo, diciamo, un gioco, però poi ti rendi conto, dici, quasi quasi posso,
esatto,
fare.
Poi quello che ti piace, secondo me, lo devi trasformare poi nel tuo lavoro, eventualmente, se Dio vuole. E che altro dire, ho iniziato a scrivere per una redazione, Sportzin, ragazzi che magari ci stanno ascoltando e saluto. E con questa redazione noi parliamo di calcio, di basket, e abbiamo parlato del Leverano calcio, parliamo del Nardo calcio, del Nardo basket, del Lecce femminile anche, e nulla. Quindi adesso siamo in una fase di crescita, ecco, e speriamo di proseguire così, sia a livello individuale ovviamente, ma prima di tutto è collettivo, è tutto qua.
E poi metterai la firma Edoardo De Monte in calce agli articoli del Nardo calcio.
Speriamo.
Sì, anche perché, diciamo, abbiamo notato che c'è una frattura generazionale, no? Tra quelli della nostra età e i giovani che adesso stanno,
sì, vero,
venendo,
vero,
fuori, però
vero.
C'è stato un, ci sono stati decenni in cui praticamente,
sì,
quasi,
diciamo,
nessuno,
diciamo,
ha mostrato interesse.
Fra Marcello,
no?
Gretti e dopo Annalisa 40 c'è un solco, ecco.
In effetti, e quindi adesso abbiamo queste nuove forze che insomma andranno ad occupare questi spazi.
Che studi fai? Però dai, facciamo completare la cosa. La tua scuola qual è?
Io frequento il liceo classico di Nardò, proprio vicino allo stadio, e rimane,
sì, quindi anch'io ai tempi ho frequentato il liceo classico.
Sì, frequento il liceo classico, sono al secondo anno, quindi ancora manca,
è lunga. Quinto ginnasio, no? Sì. Si chiama sempre quinto ginnasio, nonostante le riforme che ogni tanto interessano la scuola.
Vai Giuseppe.
Niente, io mi avrei sentito.
La tua voce è familiare ormai, però almeno conosciamo te come persona.
Sono all'interno di questa famiglia del Nardò da ormai questo è il settimo anno, se non sbaglio, quindi non sono più novello tra virgolette.
Ma sei giovane.
Sì, mi sento piuttosto giovane. A livello di studi mi sono laureato in scienze politiche, triennale, ho fatto una magistrale lato economico a Firenze e preso un master in digital manager. Tra l'altro devo finire adesso la laurea magistrale, però quello della telecronaca è stato sempre un, diciamo, più che un hobby, una passione. Sono andato a conciliare quello che è stata la passione per il Nardò a livello di squadra, quel che mi piaceva fare. Non potrei lamentarmi, sono assolutamente felice di quello che faccio e sono felice di dare una mano alla squadra, nel mio, anche gridando soltanto il nome di un calciatore che ha fatto gol. Può sembrare una stupidaggine, però
secondo me, allora, io adesso non voglio adularli, no? Però li ho sentiti, anche ho sentito Edoardo in qualche suo lavoretto, perché che mi è stato girato. Ci sono le qualità perché diventi veramente dei professionisti della telecronaca, cioè gli step di miglioramento io li ho visti, perché parlo di Giuseppe perché Edoardo lo conosco da poco. Quando lui si è approcciato alle telecronache era un po' più povero nel linguaggio rispetto a quello che oggi riesce a trasmettere, e a volte io rimango felicemente sbalordito, no? O sorpreso dai neologismi, dalle situazioni come vengono descritte, e sono veramente professionalità acquisite. Cioè, chi lo dice che c'è dilettantismo in quello che fanno, o che non si possono aprire o schiudere porte importanti?
E quanto ci auguriamo, insomma, per voi.
Grazie mille per le belle parole.
E dobbiamo dire naturalmente che lunedì prossimo non andremo in onda perché
saremo a Viareggio.
Il campionato si ferma. Andiamo a Viareggio per vedere i carri. E poi c'è un altro problema che sarà relativo invece alla settimana successiva, perché il lunedì cadrà il 19 febbraio.
C'è la festa patronale.
Vigilia di San Gregorio, e la vigilia di San Gregorio, la sera c'è la celebrazione in cattedrale che Radio Centrale trasmette in diretta, per cui adesso dobbiamo verificare se ci sarà la possibilità di conciliare le due trasmissioni, quella dalla cattedrale e la nostra, magari con uno slittamento di 15-30 minuti rispetto all'orario ufficiale delle 19. Poi vi informeremo di questo attraverso i social, Facebook, insomma. Però diciamo lunedì prossimo non andremo in onda, anche noi riposeremo per una settimana. Grazie ancora a Giuseppe Falconieri.
Grazie a tutti voi, grazie per avermi invitato qui, è stato un piacere parlare con voi.
E a Edoardo De Monte.
Ringrazio anch'io Fernando, Michele e anche Giuseppe per l'opportunità.
Fernando, ci
vediamo a Gallipoli, no?
Ci vediamo a Gallipoli tra 15 giorni e poi il lunedì successivo qui a Nardò.
Assolutamente.
Grazie ancora, anche un ringraziamento a Gianfranco Esposito che ha curato la parte tecnica. Buonasera.
Centrale Sport, il contenitore di informazione sportiva, i protagonisti, le analisi tecnico-tattiche, le interviste, la voce dei tifosi.